Ehi, grandi! Abbiamo un segno importante!
I vostri culetti meritano tenerezza!
Tutti ne abbiamo bisogno!
Capito?
Dandoti un mondo di tenerezza!
One Podcast.
Abbassiamo le cuffie che non
sono... Mi sono spento.
Le cuffie non utilizzate,
forse
allora.
Forse sono le sue.
Proviamo ancora...
Le mie sono proprio spente.
Ho sentito un fischio però.
Nel mezzo del cammino della nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Hai quanto a dire qual era.
Cosa dura?
Claudio, se riesci proprio sempre molto vicino. Molto vicino, ok.
Ma la sai tutta?
Nessuno la sa tutta e poi non serve saperla.
No. Forse Benigni la sa tutta, no?
Tutto fine.
Fabio Volo?
Poi non serve a niente.
No.
Fabio Volo sa tutto.
Io voglio che tutto questo vada nel podcast.
Sì.
Primo febbraio 82 nasce Radio DJ, da quel giorno e fino ad oggi abbiamo intervistato migliaia di personaggi. Adesso però che i festeggiati siamo noi, ci mettiamo per una volta dalla parte degli intervistati, che è anche più comodo, e dall'altra parte ho pensato di chiamare un amico che però ci conosce bene e che vi presento, si chiama Claudio Giunta.
Eccomi qua, sono pronto. Insegno letteratura italiana all'università, ma sono soprattutto un fan di DJ da quasi 40 anni.
E quindi le domande che ci farai sono domande da professore o da ascoltatore?
Da professore e da ascoltatore, cioè ti ascolto e vi studio. Io sono Claudio Giunta e questo è Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti. Oggi abbiamo non uno ma due ospiti che però sono una coppia fissa da molto tempo. Mi chiedo se anche nella vita.
Certo.
Rudy e Laura. Rudy, la tua risposta
sì,
sulla coppia.
Sì, ma certo. Certo. Ma allora Laura non lo vuole dire.
No.
Io non
Laura non lo sa poi.
Ecco. No, lo sa. Non lo vuole dire perché dice che non è serio che due che lavorano insieme è stiano vero. Anche insieme nella vita. Però sì, c'è una passione.
C'è un'attrazione.
Sì, molto forte. Soprattutto da parte mia. Non è tanto corrisposta, però lui ogni tanto mi corrisponde.
Quando mi va.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Sono anni che siete qui a Radio DJ. Più di un decennio, giusto?
2010, 2000, sì, settembre 2010, 2022, sono quasi 12 anni.
È
sì.
Vero, è già tanto.
È già tanto. Accidenti. E subito coppia di fatto oppure avete fatto delle esperienze anche da soli con altri
posso partner? Dire la verità anche qua?
Sì.
Subito, c'è subito. Stata subito.
Subito, subito.
Cioè fine. Nel senso che non ho dovuto neanche fare tanta fatica,
no.
Insomma.
Sto che le dita arrivano?
No, in generale non mi succede, con lei sì.
Sì, sì, io sono sì. Easy in questo
sì,
senso.
Sì, noi siamo così, diciamo, affiatati proprio perché c'è questa... anche questa alchimia, quindi quando le due cose siamo un po' sono poche, se tu ci pensi Laura, nel mondo anche dell'arte sono poche le coppie che stanno, che vanno bene poi anche nell'arte, cioè perché di solito le cose si separano.
Sì, noi invece
citiamo
nella vita
dei nomi.
E nell'arte i Celentano
sì. Che sono un grande amore, ma anche Albano e Romina sono un grande amore.
Sì,
sì, un pochino incrinato. No, tutto,
oddio.
Però.
No, no, non credete, perché secondo me alla fine Maurizio, Costanzo e Maria De Filippi,
ecco,
una storia d'amore straordinaria che ogni tanto anche degli incroci nel mondo. Ecco, noi siamo così.
Su quella strada lì comunque
sì.
Siete.
Sì, io sono Maurizio un po' Maurizio Costanzo.
E io sono un po' Maria.
Va bene. Prima la sera e poi il mattino, perché adesso vi seguo al mattino presto e mi chiedo se non siete stanchi di alzarvi così presto nel weekend, specie per chi ha dei figli, però avete anche dei figli, avete
parecchi,
famiglie.
Sì,
quindi
sì.
Come fate a alzarvi così presto? Non andate ogni anno da Linus a pregarlo per
no.
Una fascia oraria diversa?
No, no, penso che ognuno di noi abbia delle motivazioni diverse, no? Io ho la prostata.
Ok, va bene. Quindi anche alle 4 andrebbe benissimo.
No, abbiamo parlato molto spesso di questa cosa. La risposta, a dire la verità, ha due sfumature diverse. La non fatica dello svegliarsi, perché siamo, come dicevi tu, dei genitori, no? Quindi ci sveglieremo più o meno a quell'ora comunque.
Beh, non tutti i genitori si svegliano all'alba, però sì, cioè siamo comunque persone che si svegliano presto di natura. Ci
anch'io,
piace,
anch'io.
Ci piace alzarci presto, non ci piace buttar via la giornata, quindi di mattina presto uno cominciando a quell'ora può fare tantissime cose.
E poi c'è
e poi
anche da dire che la prostata e poi c'è anche da dire che una cosa che ho imparato da Laura, perché ne ho imparate veramente tante. Prima di tutto direi come si fa la radio quella vera, perché io ho sempre fatto la radio di paese. Sono arrivato qua, mi ha fatto un training lunghissimo e qualche passo avanti l'abbiamo fatto.
L'ho trattato malissimo. Questo lo dico per quelli che odiano Rudy Zerbi, perché sai che lui ha un forte pubblico.
C'è un partito anzi.
Di haters. E quindi io ho un po' vendicato queste persone trattandolo molto male.
Mi ha bullizzato per anni. Sì, adesso mi ha modellato e forgiato come vuole lei. Però abbiamo imparato una cosa, che gli ascoltatori di quell'ora della mattina, del weekend, sono una grande famiglia molto speciale, perché se tu ti svegli a quell'ora la mattina, sabato e domenica, ancora di più domenica, vuol dire che stai lottando per qualcosa, per te stesso, per la tua famiglia, per le tue passioni, e quindi è bella gente che io adesso, così come Laura da sempre, non cambierei con nessun altro.
Quindi volete rimanere in quella fascia fino alla fine dei giorni della radio, almeno.
Nei pochi esperimenti che sono stati fatti di spostarci di qua e di là, io sinceramente ho sempre preferito quella fascia. Ho sempre rimpianto tanto quella fascia quando ero da qualche altra parte qui. E poi di notte, per esempio, Rudy no, è anche notturno, perché lui non dorme mai in realtà. Però io di notte non mi sento così reattiva come la mattina presto. Io parlo subito, parlo a colazione, sono la fidanzata che nessuno vorrebbe avere mai. Cioè quella che si sveglia e ti fa... Allora, caro, oggi dobbiamo fare questo. Perciò la mattina per me è ideale.
E la famiglia non le guardate il mattino del sabato e domenica? Cioè non fate nessun
Chi?
Tipo di famiglia?
Scherzo.
No, cioè, Corinna, no. Piccola.
Corinna e tutti
tutta gli altri numerosi che non
l'arca
riesco
di
a contare.
Noè.
Si chiamano, chiamali tutti con Aldo.
Ok.
E gli Aldos.
Aldo 1, Aldo 2, Aldo 3. No.
Avete partner comprensivi che fanno...
Lei.
Qui base triste, te lo dico per il mondo, base triste è Rudy Zerbi. Sì,
io
triste,
troppo.
Nessuna donna lo vuole più.
Ma però tu, sono single da 3 anni.
Ma perché tu dici che stai con me? È per quello che ti rovino la piazza.
Forse.
Tu non dirlo.
Io ho una tata meravigliosa.
Okay. Tata Connie.
E che quando il sabato e la domenica esco presto, è in casa, anche perché i bambini invece dormono, per loro fortuna, quindi non è che si svegliano quando io esco, si svegliano più tardi, quasi quando io torno. Quindi siamo tranquilli, siamo molto organizzati ormai, e dopo tutti questi anni possiamo permetterci. Okay. La cosa bella, positiva, è che comunque alle 10 della mattina il nostro lavoro è già finito, quello della radio perlomeno. Quindi è un bel vantaggio. Quando la giornata inizia e tutti gli altri lavorano, noi abbiamo finito.
E questa cosa di stare a Roma mentre gli altri stanno a Milano vi dà molta più libertà? Cioè i direttori non li vedete, fate un po' quello che volete, oppure... Oppure dovete andare a rapporto ogni...
No, vabbè, ovviamente essendo radio ci ascoltano, quindi certo, se ci fosse qualcosa che non va sicuramente lo farebbero notare. Però no, io anzi rimpiango molto il fatto di non essere lì, perché lì è molto casa. Quando andiamo, lui spesso, Rudy,
va... fatto 8 anni.
8 anni a Milano, per cui per me quando entro in via Massena 2 per me è proprio entrare nel mio vestito preferito. Cioè sto bene, mi piace stare con i miei colleghi, mi piace rincontrare le persone con cui ho lavorato per tanti anni, quindi... Rudy ci va spesso ed è anche lui molto contento, perché poi lui ama un po' quel clima milanese. Lui...
Sì, io sono milanese.
Sì, questo mi chiedevo, venire a Roma non è stato un sacrificio per te? Cioè tu hai cambiato vita radicalmente, perché facevi una cosa molto diversa, cioè il discografico, e poi hai cominciato a fare TV e radio. E cambiare città così radicalmente, da Lodi alla Liguria, poi a Milano, a Roma, non è stato un trauma? Per me sarebbe un trauma.
Guarda, più che un trauma, un calvario. Io lo dico con grande piacere. Io non ho mai sopportato Roma. Non ho mai sopportato Roma, mentre i romani mi hanno fatto sempre simpatia, ma Roma è una città che non ho mai tollerato. È stato un trauma. Io sono stato un milanese che è venuto a Roma come Massimo Boldi, cioè io mi addormentavo con la foto del Duomo sul comodino.
Non è vero, non so, bella Madunina.
Mi mancavano anche i piccioni. Pensa che se c'è un animale che non posso sopportare, il piccione, mi mancavano anche i piccioni di Milano. Poi piano piano,
dai, diglielo.
Roma
diglielo.
Mi ha fottuto.
No, ma diglielo che cosa sei diventato adesso. Il pupone.
Adesso.
Ma è lo stadio con la bandiera?
No.
Senti cosa fa.
Sono sempre interista, okay. E interista sarò fino in fondo. Però sono di Roma. Cioè ormai la romanità mi è dentro, sono un pezzo di cuore.
C'è anche un po' la faccia.
Sono un po' di Roma, vedi che mi sono cambiato un pochettino. E quindi quando me ne vado mi manca la mia Roma bella.
Ma dove stai in città?
A Fleming, in una zona piena di puzzoni, piena di snobbettini radical chic,
eh beh,
che pensano che se ti vesti figo sei figo, se hai la macchina figa sei figa, e non è così, chiaramente.
Ma si vede, noi ti guardiamo in questo momento.
No, io no, no,
arrivi
no.
Dal padel, quindi
arriva dal padel, vero, bisogna
non
dire,
sono tutti così, quelli di però è una zona un po' così, quindi è una zona che ti mette a disagio, perché io per esempio che sono esattamente il contrario, esco a Roma Fleming e mi sento a disagio perché non ho le scarpe di marca, ho comprato una macchina usata, vivo con sempre figli appesi dappertutto,
va
faccio
in giro
la
in ciabatte, perché poi sì, il lato abbigliamento di Rudy Zerbi la mattina presto, io ti prego di approfondire fra poco questo argomento, perché Rudy e l'abbigliamento hanno litigato da piccoli, credo, e quindi
io studio così? Tipo d'estate viene in studio con...
Rudy viene in studio in maniera a volte disgustosa,
sì.
Ha dei trascorsi...
Però così non troverà mai la fidanzata, la nuova moglie.
Insomma, noi poi facciamo tanta campagna anche
mi aiutano.
Accatta un Rudy Zerbi,
sì,
accattate Villa.
C'è l'accompagno, sì, c'è la... No, però faccio fieramente parte di quel gruppo enorme di ascoltatori del sabato e la domenica mattina prestissimo che si vestono al buio. Cioè, quando tu mi chiedevi prima, no, come fate? La maggior parte delle volte o sei Laura Antonini, quindi serial killer, cioè quindi sì, una sì. Persona che pianifica tutto, anche come si veste tutta la settimana, già il lunedì come si vesterà sabato e la domenica.
Andrò nel programma di Lucarelli,
tutto
dopo
pronto.
Di lui mi intervista Lucarelli.
Sì, 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 io invece mi vesto al buio, quindi tiro fuori delle cose, a volte va bene, a volte... Non te dice bene.
Bene, aperto.
E invece
non
Laura,
te dice
Roma
bene.
Roma è la tua città, giusto? Quindi Roma sei tornata qui dopo sì. Essere cresciuta qui.
È cresciuta, nata a Bologna, primi anni bolognesi, poi Roma, quindi dall'infanzia fino a gran parte dell'adolescenza e anche dopo, poi Milano e poi di nuovo Roma. Quindi giro.
Stai a Fleming anche tu oppure qualcosa?
No, io sono più da questa parte, quindi verso Roma Sud. Uh-huh. E Roma Sud
è più di qua che di là.
Sto più di qua che di là.
E stai bene, sei contenta?
Sono felice perché questa è la mia città, il mio clima, il mio cielo e tutto, però dopo 8 anni a Milano in cui tutto era precisino, bello, funzionava, io sono una romana che ama Milano tanto, tantissimo, e che la reputa la sua seconda casa, quindi quando vado a Milano io sto benissimo, cioè non ho problemi. Avevo questa mini casetta costruita su di me, no? Sai, proprio queste case da 30 metri quadri.
Dove, mi piacciono i dettagli.
Stavo in Pagano,
okay,
vicinissimo.
Certo, sei vicino alla radio. Quindi.
Esatto, quindi andavo a piedi in radio, avevo la bicicletta con cui andavo anche quando nevicava, e tutta questa vita così da single, diciamo, perché comunque sia a Milano sono tutti nelle loro microcase, no? Però per me, a me calzava bene, prendevo la metropolitana, andavo in centro, guardavo le mostre, era un'altra vita. Cioè, oggi ovviamente con una bambina che ha 6 anni, con altre esigenze, a Roma non potresti mai fare quella vita,
certo.
Perché comunque solo per spostarti e andare da una parte all'altra ti ci vuole almeno un'ora, quindi sempre in macchina, quindi non avevo la macchina, io per 8 anni sono andata in giro in bici. Quindi...
E però hai un passato da DJ dall'inizio, di VJ dall'inizio,
VJ
oltre
da
a una
piccola?
Infanzia da coro
dell'Antoniano,
di Marielle Verne,
Ventre.
E coro antoniano e tutta una serie di cose spettacolari sin da piccola.
Sì, grande spettacolo come Rudy.
No, e tra l'altro notevole cantante, no, Laura Antonini.
Da coro o single? O da single?
Da riserva del coro.
Sì, okay. Tu non puoi entrare.
Cioè non è proprio la sua carriera.
E invece, scherzi a parte, è intonata, canta bene.
Però fuori da qua.
Sì, però lei nega questa parte artistica sua. Cioè lei ha questa... Mentre io sono... ho tutti
subretto.
Gli stereotipi dell'egocentrico del cacchio. Lei invece riesce a tenere a bada, quasi a volte anche a sopprimere, questi istinti artistici che invece la dovrebbero vedere in tournée,
sì.
Lontano
non
da qua.
Non ho capito se dice un po' di verità oppure
no, lo penso. Una tournée lontano da qua per almeno 5-6 anni,
tipo in Giamaica,
in Canada, posti dove c'è anche un fuso orario differente.
Sì.
Ok. Sì. Ti è arrivata la chiamata di Linus a un certo punto?
L'ho scritto io, ovviamente.
L'hai stalkerato
sì,
tu?
Sì, sì, beh, non poteva chiamarmi. Dove andava a pescarmi? Sono stata io che l'ho stalkerato per tantissimo tempo. Gli ho mandato prima una demo e lui lì mi ha risposto. È quello che mi ha un attimo fatto prendere un colpo, perché non mi aspettavo minimamente
una demo risposta. Cosa vuol dire? Una cassetta?
Un CD con dentro il best of Laura Antonini, non cantato ovviamente, altrimenti non mi avrebbe mai chiamata. E lui poi mi ha mandato una mail, mi ha risposto dicendo: guarda, se ti capita di venire a Milano, passa, perché mi farebbe
piacere.
Il giorno dopo mi è capitato di passare per Milano, guarda. E quindi sono andata a trovarlo e lui si era già dimenticato di questa cosa, però io ho insistito, insomma è stato molto gentile, mi ha fatto entrare, insomma sono entrata per la prima volta in via Massena, avevo le gambe, e questo lo racconto sempre, le gambe di marmo, cioè mi ricordo che quando salivo questi gradini mi sentivo pesare 800 kg. Non so se anche tu, Rudy, la prima volta che sei entrato a DJ hai avuto questa sensazione.
Beh, ma era già molto più sgamato lui.
No, sai perché? Perché io Radio DJ l'ho frequentata per tanti anni da discografico,
ecco.
Quindi io conoscevo tutti. Io sono a Radio DJ, devo dire, grazie a Dario Suelli, che è il nostro direttore musicale, no? Credo che sia il capo della programmazione musicale, che conoscevo lui, Sabrina, tutti quelli a cui io da discografico portavo i miei dischi, pregando che Radio DJ li suonasse.
Cioè,
perché
quei
quando
artisti.
Esatto, Radio DJ suona un pezzo, è ancora così dopo tanti anni, fa la differenza. Cioè, per un cantante e per un discografico che lavora per un cantante, sapere che Radio DJ suonerà il tuo pezzo è la consacrazione definitiva. Più di qualsiasi altra radio, non è una questione di ascolti, di numeri, è una questione proprio di scelta artistica. Se mi suona la Radio DJ, sono figo. Vuol dire che ho centrato l'obiettivo. E quindi, insomma, frequentavo la radio già da tempo, non ho avuto quell'emozione. Quell'emozione invece di cui parla Laura, quella delle gambe di marmo, la salivazione azzerata, l'ho avuta nonostante io per tanti anni abbia fatto radio prima di Radio DJ, perché io vengo anch'io dalla radio. La radio è stato il mio primo lavoro vero. Ho lavorato a Radio Number One, addirittura facevo il direttore musicale della radio, facevo il mio programma. Ho lavorato in alcune piccolissime radio in Liguria, facevo interviste per tante radio. Una volta l'inglese lo parlavano in pochi. Quindi io parlavo bene inglese, per fortuna, e mi facevano fare le interviste ai cantanti stranieri per tutte le radio. Cioè io registravo delle interviste, come stiamo facendo in questo momento, poi toglievano le mie domande, la mia voce, lasciavano solo le risposte del cantante e lo davano alle radio che fingevano di aver avuto l'ospite. E quindi quella salivazione azzerata ce l'ho avuto nel momento in cui abbiamo aperto il microfono per la prima volta in radio insieme. Perché però parlare a Radio DJ, certo, ragazzi, è una cosa pazzesca. E mi ha aiutato tanto Laura, perché la grande intuizione di Linus, dopo Dario Svelli che mi ha portato, è stata quella di dire: Rudy da solo non ce la può fare, ha bisogno di qualcuno che lo affianchi, che gli spieghi, che lo porti in questo mondo. E mi ha affidato la più cattiva di tutte.
E lui è cattivo dentro, quindi ha,
sì,
ha scelto.
Lui è molto ingombrante, però adesso voglio dire, non sei uno qualsiasi, quindi hai un'esperienza passata molto, molto nota, che è quella di discografico.
Pensavo parlassi in senso proprio fisico.
Non
un po'
ancora,
anche.
Forse nei prossimi anni diventerai, perché ci si. Quindi non deve essere facile avere uno così accanto all'inizio, che diventa anche un po' invadente.
Ma lui in realtà non è per niente così. Cioè il punto è questo, proprio perché tanti all'inizio mi dicevano: vabbè, ma adesso perdi un po' della tua autonomia, no? Non ti piacerà più fare radio perché tu eri abituata alla solitudine. Perché poi in realtà io ho cominciato prima con lui, avevo un programma a parte, io facevo il mio la mattina e poi con lui il pomeriggio ne avevo un altro. Poi le due cose si sono fuse e lui è venuto nel programma che io facevo la mattina, perché io questa fascia l'ho sempre fatta, ma dall'inizio, cioè ho iniziato facendo 7-10 del weekend. E invece Rudy in realtà non è una persona così come si potrebbe immaginare vedendolo magari in televisione. È uno che si plasma molto, cioè che comunque sia sa stare al suo posto, sa fare i suoi interventi e non è uno che si sovrappone. Di conseguenza abbiamo immediatamente, a parte grosso feeling anche umano, adesso a prescindere dagli scherzi,
della relazione,
relazione che teniamo nascosta, però cioè noi siamo praticamente coetanei dello stesso anno e stesso periodo di nascita, quindi abbiamo tanti interessi in comune, la musica, siamo appassionati, siamo tutte e due persone curiose in quel senso, quindi due coetanei insieme in onda si trovano perché comunque hanno un background più o meno simile. Certo. Io dalla mia parte, perché comunque ho iniziato molto presto a fare anche televisione, video musicali, eccetera, che lui tra l'altro come discografico non ci mandava. Io poi dopo anni gliel'ho detto, eri un disgraziato, perché noi ti chiedevamo le cose.
A me proprio?
Sì, sì, proprio a te, a Rudy Zerbi della Sony, e lui non ci mandava i videoclip perché vabbè, ma
tu dove eri? Scusa, anche
io Magic TV era una piccola televisione locale qui di Roma, e quindi lui ovviamente da Milano
me la tiravo?
Te la tiravo.
Ma ero io proprio io?
Tu e chi lavorava con te?
Chi lavorava con me,
sempre con
dilla tutta,
cioè, lui perché, è buono, ma sono i collaboratori che l'hanno traviato
buono. E quindi no, per tornare al discorso di base, lui no, non è uno che ti fa pesare questa convivenza, anzi, e diciamo che poi noi sappiamo, allora lui a me ha dato tanta libertà, nel senso che io prima ero molto più trattenuta, ero molto più la speaker radiofonica, quella che fa il suo, e quindi annuncio, disannuncio, sì, ti racconto la notizia, ma non ci metto troppa personalità. Invece con lui è stato come uno scrollone, perché arriva questa persona come tipo grandine e ti scombussola la vita, quindi io poi a quel punto ho cominciato a tirar fuori anche la mia personalità, e stessa cosa sì. Io con lui, io so dove lui, cioè quando io gli do un piccolo input, so dove lui andrà a parare, perché ormai siamo appunto come Sandra e Raimondo, quindi diciamo che siamo secondo me giusti, e Linus in questo ha avuto un'ottima,
perché lui che ha deciso poi la coppia,
lui.
certo è stato,
ha avuto lungimiranza nel dire questi due insieme. Poi sono passati tanti anni, ormai appunto quasi 12. Però
la cosa bella è che ci siamo stati uniti per un motivo. Lei doveva essere, diciamo così, la parte razionale e io il battitore libero, no? Tra virgolette. La cosa incredibile è che dopo 10 anni si sono quasi invertiti i ruoli. Quasi, non ancora del tutto, però quasi. Nel senso che Laura ha la capacità di sorprendermi a volte, perché così come quando... Cioè, è molto più bello quando quello che in teoria dovrebbe essere quello serio scavalla, certo, di quello che invece scavalla sempre, quindi sei abituato, no? Quindi sì, ci divertiamo. Ecco, una cosa che non abbiamo ancora detto, e sono sicuro che Laura la pensa come me, ci divertiamo molto più oggi di 10 anni fa, ma molto di più.
Vero. Vero.
Beh, mi interessano i dettagli. Avete un canovaccio? Avete una riunione alle 5 del mattino? O fate tutto come
fatelo dire da Cosoli.
Vi telefonate la sera prima, è successo questo?
Certo.
Possiamo parlare di questo?
Hai mai provato a telefonare a
lui? Non ho mai provato, potrei farlo.
Allora, la realtà è questa.
Vai, di la verità.
Il programma inizia alle 7:00. Io arrivo qui alle 6:58, quando va bene. A volte anche alle 7:02, 7:03. E Patrizio, che è qui in regia con noi, lo sa. E arrivo sul disco iniziato, arrivo sempre all'ultimissimo momento. C'è un tentativo della redazione di Laura settimanale di diciamo fare un lavoro di scaletta, più che di scaletta, di spunti che poi affronteremo. Tentativo che viene vanificato dal sottoscritto appena apriamo i microfoni. E quindi diciamo che ormai anche lì andiamo un po' sapendo che saranno gli ascoltatori poi a portarci da qualche parte. Noi abbiamo un programma che prevede il coinvolgimento dell'ascoltatore al 100%. E quindi anche lì, come dicevamo prima, su chi scavalla, chi ti sorprende, gli ascoltatori sono molto più bravi di noi. E quindi ci portano per mano dove vogliono loro. Sì, certo, abbiamo delle notizie, 3, 4, 5 notizie, abbiamo un paio di ospiti, a qualcuno che è fisso, qualcuno. Però in realtà la cosa più bella è seguire il flow, come dicono quelli bravi, e sapere che gli ascoltatori ti racconteranno sempre delle cose più interessanti di quelle che noi potremo mai dire.
Però in questi ultimi anni, sapete che vi seguo nel weekend, nella fascia 7-8, perché poi vado in biblioteca.
È inspiegabile per noi, sappilo. Perché
mi alzo molto presto e poi vado
avanti. No, perché tu prima ti occupi di Dante e poi ascolti noi.
Io dopo mi occupo di Dante, okay. In realtà. Io dopo vado a studiare. Prima
perché deve compensare. Sente un'ora di cazzate, esatto, poverino, esatto, e poi legge Dante, giusto?
Dante, eccomi da te!
È giusto.
No, sono stati 3 anni molto difficili, perché pandemia, guerra, io vi sento sempre molto equilibrati, però immagino che su quello qualche decisione dobbiate prenderla e qualche frizione politica o qualcosa del genere possa succedere. Come vi comportate in questi casi? Ne parlate, non ne parlate, ne parlate con discrezione?
Ci sono state delle volte in cui abbiamo avuto opinioni diverse su come affrontare certi temi o se affrontarli. In questo caso lo dico con orgoglio. Io decido sempre di seguire quello che pensa Laura sulle questioni molto delicate, molto serie, perché intanto le riconosco una cosa, un'esperienza, cioè lei comunque fa radio da tanto tempo, più di me, e quindi conosce certe dinamiche. Poi la rispetto, penso che sia una donna intelligente e matura, e quindi se mi mette una pulce nell'orecchio posso anche non essere d'accordo, però alla fine scelgo di seguirla. Quindi dei due, sulle questioni più serie, alla fine ascolto lei. Questo veramente lo dico sul serio.
Però nello stesso tempo c'è profondamente un grande rispetto delle opinioni reciproche, per cui spesso siamo ovviamente uno da una parte e uno dall'altra. Parte della nostra trasmissione è basata proprio su questo. Siete nella squadra Laura o nella squadra Rudy, quindi siamo quasi sempre diametralmente opposti. Però non abbiamo mai veramente discusso animatamente per una questione né politica né appunto di attualità, perché io lo voglio fare, tu io non lo voglio fare. Cioè, alla fine ragionevolmente siamo arrivati ad un compromesso, anche quando le due opinioni erano completamente diametralmente opposte. E poi Rudy, che sembra uno sempre sopra le righe, sempre pronto a scherzare, a giocare, in realtà è il detentore assoluto della nostra rassegna stampa. Lui fa il modesto, però in realtà lui ha una maniera, e tu non la senti perché la rassegna arriva nell'ultima parte, okay. E lo facciamo apposta per non farla sentire a tutti i letterati.
Lui si alza al mattino alle 5, vede tutti i giornali.
Lui ha, come tutti quelli che arrivano tardi, però ovviamente è fortemente ricettivo, vive sempre sui social, sa tutto di tutto e di tutti e tutte le tendenze, quindi non ha neanche bisogno di essere presente a una riunione di redazione. E quando arriva chiaramente ha già in mente tutto il fil rouge, tutto quello che vorrebbe fare. Io gli do due o tre input da insertare in questa sua, in questo caos che poi viene rimesso a posto. E per esempio la rassegna stampa fatta da Rudy dice: ma come, Rudy fa la rassegna stampa, non c'entra niente con quel mondo lì giornalistico. E invece lui ha comunque un filo logico che secondo me funziona particolarmente. Abbiamo notato che quella parte lì per esempio piace agli ascoltatori, sì. Perché andiamo a trovare magari delle notizie che non sono proprio quelle da prima pagina, ma quelle che, come lui ha proprio inventato come modo proprio di proporre questa rassegna stampa, quelle che voi non trovereste ma che noi vi proponiamo, che magari non ci avete fatto caso però vi possono interessare. E in effetti poi così è, perché se ne discute tantissimo, cioè dopo la rassegna arriva l'argomento.
I giornali, no, sono una cosa che io ho imparato ad amare proprio grazie a questo nostro programma, no, perché ti porta comunque a doverti giustamente poi informare su tutto. E una cosa che abbiamo scoperto è che anche dagli spazi, dalle pagine, dalle testate che non ti aspetteresti, può arrivare uno spunto veramente interessante. Ci siamo per esempio innamorati entrambi del Sole 24 Ore, che io personalmente trovo un quotidiano straordinario.
Collaboro, quindi sono
contento. Davvero?
Sì, al domenicale della cultura.
Perfetto, ci puoi far fare un abbonamento gratis?
Madonna,
no, scusa, non dovevo dire. Vabbè, perché io lo leggerei anche tutti i giorni. Non lo leggo tutti i giorni, lo leggo abbastanza spesso e poi sabato e domenica sempre. Per esempio, Sole 24 Ore, che uno magari potrebbe pensare che palle, un giornale di finanza, di numeri, che lo è anche chiaramente, però ha degli spazi talmente interessanti. E guarda, io paragono sempre il Sole 24 Ore, in radio non l'ho mai detto, ma lo diremo al prossimo weekend. Il Sole 24 Ore è come, per chi come me ha fatto giurisprudenza, diritto privato, cioè se tu studi diritto privato è un esame interessantissimo. Perché? Perché ti fa capire cos'è tutto quello che fai durante la giornata, cioè ti racconta il perché di una serie di cose che noi facciamo ma non sappiamo perché lo facciamo. Il Sole 24 Ore è uguale, cioè se tu approfondisci al di là di tutte quelle pagine con i numerini, le scarti se non ti interessano, ci sono degli articoli fantastici che parlano di cibo, di viaggi, di vacanze, di cultura, di abbigliamento, appunto, di cultura, di quadri, ed è bellissimo. Sì. E tutti i quotidiani sono così, per cui io dico sempre, secondo me uno dovrebbe comprarsi i quotidiani, che poi è impensabile che uno lega un quotidiano al giorno tutto, perché non ci va il tempo, tenerteli tutta la settimana, una pagina al giorno, qualcosa di bello lo scopri e impari.
Sono molto d'accordo.
Radio DJ, 24 ore, Radio DJ, The Network.
Avevo una domanda molto sincera, cioè io trovo che la radio sia un mezzo bellissimo e la televisione sia un mezzo tremendo, specie negli ultimi anni. Laura, tu hai fatto un po' di televisione, ma adesso non la fai più.
Sì, ma poi a bassissimi livelli.
Sì, a livelli così, locali. Minimi. Mentre qui abbiamo una star televisiva.
Sì.
Come vivi?
E io non sono d'accordo con te sul fatto che sia tremendo come mezzo. Cioè io penso che anche la radio possa essere tremenda come mezzo, anche i social possono essere tremendi come mezzi. Penso che...
Diciamo in sincero contro sincero. Cioè la radio secondo me è più sincera, mentre la televisione ha un quid di fabbricato che non è mai...
Non è sempre così. Allora, ti dico una cosa, lo so, uno dice, sai, è come chiedere al macellaio se la carne è fresca. Per esempio, la televisione che facciamo noi, io ho fatto una scelta di vita. Io lavoro solo, da sempre, solo con Maria. La nostra televisione, qualsiasi programma venga fatto da Maria o dalla casa di produzione di Maria, è scientemente e... voglio dire, senza timore di essere smentito, realtà, verità. Perché se c'è una cosa che Maria odia è la non verità. Al punto che anche quando registriamo, e ci sono testimoni da 20 anni, il pubblico per esempio che viene a tutte le puntate, lei non rifà mai niente. Non esiste un momento in cui Maria dice ok, questa la rifacciamo, ripartiamo da qua. Non c'è. Non è mai esistito, perché lei pensa che non ci sia niente di più bello televisivamente che la verità, che la reazione, che la faccia, quella cosa che quando tu lo rifai non è più la stessa cosa. Quindi forse magari il resto della televisione è tremendo, come dicevi tu. Quella che facciamo noi a me non sembra così tremenda. Mi sembra che ci sia una doppia chiave di lettura in tanti casi, cioè che anche il programma che può sembrare più tra virgolette trash, se tu hai una cultura, una preparazione, una sensibilità, possa nascondere una doppia chiave di lettura che è invece molto alta. Faccio un esempio per tutti, Uomini e Donne. Uomini e Donne io credo che sia il programma più bello al quale io partecipo dietro le quinte in questo caso, perché è veramente lo spaccato, la fotografia di un vissuto sentimentale e relazionale di persone anche molto adulte, anziane, e a me Uomini e Donne per esempio ha insegnato tanto.
Voglio dire, un programma così potente, non voglio dire tremendo o insincero, però certo sono programmi che modellano molto l'immaginario di generazioni ormai, e quindi c'è una forte responsabilità quando uno fa una cosa del genere, mentre in radio uno è molto più libero e...
Non sono d'accordo neanche qui.
Ok.
Perché secondo me se tu ti fai modellare da un programma televisivo vuol dire che hai un problema tu. Vuol dire che non hai personalità. Cioè io non mi faccio modellare da un esempio che vedo, che posso vedere. È un esempio che io posso vedere e poi sono io che devo decidere se modellarmi o meno a seconda di quello che vedo. Io la vedo così.
E delle cose che hai fatto in TV qual è che ti piace di più? A parte... Cioè, ti ha divertito di più Tu sì che Vales o cose del genere, oppure le cose con Maria?
Tu sì che Vales, tutti i programmi che io ho fatto nella mia vita sono con Maria.
Sì, no, dico cose.
Guarda, la cosa più bella che mi piace fare è la parte dietro le quinte. La prima volta che ho parlato con Maria di televisione mi ha detto: ricordati questa cosa, che è una cosa che io estendo a tutti nelle vari lavori. Saprai fare bene la televisione nel momento in cui avrai imparato tutto quello che c'è dietro la televisione. Quindi tutti i lavori, tutto quello che succede, il cameraman, l'assistente di studio, l'autore, la redazione. Quando avrai fatto tutti quei lavori lì, o buona parte, o perlomeno saprai come sono, allora forse potrai fare bene la televisione. Però ricordati sempre, e lei infatti è così, che non c'è maggior divertimento che fare il dietro le quinte. Infatti lei conduce quasi per forza in alcuni casi,
sì, certo,
però lei ama il dietro le quinte perché non ha quella voglia di apparire, si vede, no, da com'è. Certo. Io invece sono stato uno che all'inizio, yeah, figo, guardatemi! Oggi, dopo 10 anni, perché sono comunque 10 anni, ho iniziato già da un po' a pensarla come lei. Quindi se oggi io dovessi scegliere, se mi dicessero, puoi fare solo una delle cose, vuoi fare dietro le quinte, l'autore, che ne so, il regista, il produttore, o metterci il faccione, yeah, guardatemi, sceglierei
le quinte.
Dietro okay. le quinte.
E chi è che vi piace in TV, a parte Maria, che ho capito, ci piace, ti piace, vi sì. piace. Cosa c'è di bello in giro che vi piacerebbe fare una cosa del genere? O non spegnete la televisione quando...
Devi chiederlo a Laura, perché Laura guarda molta più televisione
io,
di me.
Però purtroppo guardo molta televisione on demand, quindi quella...
Anche straniera?
No, più italiana, che guardo molte serie televisive, quindi diciamo che non c'è un programma proprio che dico bello, mi piace... anche perché a me non piacerebbe fare televisione, ecco, questo non è stato
Niente
detto.
Dietro le quinte?
Dietro le quinte sì, perché condivido quello che dice Rudy, perché mi piace molto preparare, infatti anche in radio lo faccio tanto, partecipo tantissimo alla preparazione del programma, arrivo prestissimo, prima di tutti, quindi sono proprio questo testimonia il fatto che mi piace fare anche quella parte. E sì, forse potrei farlo dietro le quinte per qualcuno anche in televisione, ma non amo la mia immagine, per cui anche io non ho questa mania di essere esposta in prima linea, essere io. Cioè, potrei fare l'ospite una volta, sì, mi piacerebbe magari per vedere cosa fanno gli altri, ma non avere la responsabilità della conduzione, perché quella è comunque una cosa che va, sei lì che stai timonando, capito, stai guidando e non puoi godertela, secondo me, al 100%.
Cantare a Sanremo ma non presentare Sanremo.
No, assolutamente, presentare Sanremo, ma neanche, guarda, veramente, cioè penso che sono dei martiri quelli che riescono ad accollarsi una cosa del genere. Però ecco, fare una serata in cui Rudy presenta Sanremo, io vado lì a rompergli le scatole.
Potrebbe succedere.
Sì, potrebbe succedere, l'ho detto, io vengo lì a fare tipo ciao, sono qui, ti do fastidio.
O a cantare come nel coro.
Assolutamente no, perché come gli scrittori devono scrivere i libri, i cantanti devono fare i dischi, io faccio quello che faccio, cioè la scappata di casa in radio. Però per tornare alla tua domanda, mi piace la televisione, anch'io guardo i programmi che fa Rudy, guardo, ogni tanto giro così, guardo molti notiziari, ecco, i notiziari vado pazza, mi piacciono tantissimo. Però programmi veri e propri ormai non tantissimo.
In radio invece c'è qualcosa che vi piace? Che ascoltate in giro?
In radio?
Siamo un momento un po' morto.
In giro, quindi andiamo
anche in Italia o all'estero, però l'ho chiesto a Linus e Linus mi ha detto, ma non succede niente di interessante, anche perché forse uno non riesce mai a vedere veramente quello che succede intorno a se stesso.
Io sono, nonostante sia passato tanto tempo ormai, sono un grandissimo fan, ma grande fan della Zanzara. Cioè io credo che la Zanzara sia un programma
tremendo, come dicevo prima, certamente tremendo, però...
ma guarda che quel tremendo...
Sì, c'è anche del buono in quel tremendo, certo.
Io ti devo dire la verità, io ho veramente un'ammirazione enorme verso tutti quelli che lavorano lì, perché quando tu fai una roba così dirompente, così forte, hai vinto. Con Laura spesso parliamo di musica, no? Io dico sempre... se la prendono tutti con i tormentoni, no? Che sono considerati merdaccia. Provaci tu a fare "Hanno ucciso l'uomo ragno", "Dammi tre parole", i pezzi rap di oggi. Provaci tu, poi quando l'hai fatto ne riparliamo. La Zanzara è stato e continua a essere qualcosa di rompente. Io ho una stima enorme, e anche lì, come Uomini e Donne, ti dico, se l'ascolti devi avere l'intelligenza di percepire cosa ci sta dietro, perché dietro c'è tanto, non c'è solo parolacce, volgarità, offese gratuite, c'è tanto, c'è un mondo che noi, che ci riteniamo più fighi, dimentichiamo che là fuori il mondo è quello lì.
Esatto.
Ed è bellissima questa cosa.
Laura, anche tu?
Io sì, sicuramente concordo con quello che ha detto Rudy, e seguo tantissimi miei colleghi che sono anche amici, quindi su altre radio. Il mio modello ideale però è quello interno, nel senso che comunque io penso che un programma meglio strutturato di DJ Chiama Italia non ci sia. No, lo so che sembra campanilistico, però il punto è questo, cioè io da anni ascolto loro e imparo da loro. Imparo e imparo ancora, cioè dopo 22 anni di radio io ancora ogni volta sento anche le sciocchezze tecniche, no? Perché magari le percepisco perché ho questo orecchio che è alla ricerca, come parla sui dischi Linus, come prende degli intro, come i tempi che hanno e gli interventi incrociati con la redazione, è difficile far di meglio secondo me.
Già. Ultima domanda è quella sulle vite what if, cosa avreste fatto se non questo? Beh, con Rudy è un po' difficile chiederglielo perché ha fatto un mucchio di cose diverse, però io chiedo lo stesso, cioè se non avessi avuto questo talento per lo spettacolo, per la parola diciamo, musicata o no, cosa avresti fatto?
Ma forse l'attore porno.
Sì, e secondo me sì, perché con quelle doti sinceramente non mi sento di contrariarti adesso.
Siamo in radio, puoi dire quello che vuoi, diciamo.
Sì, sì, io penso che, credo che, cioè,
o quello,
cosa potevo fare?
Secondo me anche il coltivatore diretto, perché hai grande capacità di coltivazione. No, sono seria.
Davvero?
Sì, sì.
Parli di...
Le fragole, piante, tutte quelle cose lì.
No. Cioè, pollice verde.
Pollice
quindi
verde.
Quindi ho...
Quello non si può dire.
Cioè, okay, va bene.
Due grandi doti.
Però scusa,
mi piace metterlo in imbarazzo.
Come discografico,
perché lui è così serio.
Dice che
sono affatto serio.
Lui è così serio che vedi che quando noi spingiamo un po' l'acceleratore, un po' arrossisco.
Un pochino sì.
Un tomo della Divina Commedia cade dallo scaffale.
E guarda, mi sono trattenuto, perché se fossimo stati nel nostro programma
Non la passavo così.
No, non
passiamo
la passavi.
Laura, invece, cosa avresti fatto?
Quello che...
Tu facevi l'interprete?
Volevo fare l'interprete, sì, mi piaceva tantissimo.
Che lingua hai studiato?
Inglese e spagnolo. Uh-huh. E mi piaceva da morire, quindi avevo iniziato a fare quello e sono entrata nella prima TV locale proprio perché cercavano una persona per tradurre un'intervista dei Tech Debt che erano venuti a Roma. Quindi io sono arrivata, mi sono fatta questa traduzione di tutta questa intervista e mentre gli spiegavo tutte le cose, il capo di questa TV mi disse: ma non vuoi provare a fare un provino, perché mi sembra che tu abbia... E io: ma vai, io davanti alla televisione, ma che sei pazzo? E invece
così.
E da lì poi
adesso stai imparando il tedesco perché deve doppiare i miei film da futuro pornatore, sai che
però dice
tu
solo sei una parola,
una
dice.
Nuova carriera dopo ogni 10 anni tu cambi vita, quindi il prossimo è davvero, però fallo in fretta perché insomma richiede competenze.
Cosa vuoi dire? Cosa...
Non lo so,
che
50,
ne sai tu?
50.
Ma che ne sai? Ma
però guarda, perché... di sponda stai offendendo anche me. Ho detto
ogni 5 anni faccio un figlio e ogni 10 anni cambio lavoro. Questa è la media.
Esatto.
Seria, non è uno scherzo.
No, vedo, è vero, è così. Scusami, perché sapevi l'inglese bene tu?
Beh, questo è bellissimo, però è finito il tempo.
No, andiamo avanti, poi
sicuro?
Tagliamo le precedenti.
Nella prossima puntata.
Vuoi tagliare la storia del pornatore?
Sì, quella la tagliamo radicalmente.
No,
la tagliamo quella,
migliore.
Tagliamo anche la prossima. Però perché è bella questa storia?
No, è bella perché... adesso dai rispondo seriamente, se no poi dico Rudy la cazzata del pornatore, non ha risposto alla domanda. Allora la risposta è: avrei probabilmente fatto l'albergatore, perché io vengo da una famiglia di albergatori generazioni e generazioni e generazioni in Liguria, quindi con la storia che dovevo fare l'albergatore, i miei genitori mi mandavano tutte le estate, quando non andavo a scuola, mi mandavano prima a studiare inglese all'estero, quindi io passavo luglio e agosto sempre in Inghilterra, e poi a lavorare in altri alberghi in giro da ragazzino per imparare il mestiere, no? Quindi l'inglese l'ho imparato praticamente subito e per fortuna lo parlo bene, e quindi per cosa stavamo dicendo?
Perché a un certo punto sei entrato in Iran, facevi le interviste agli artisti stranieri.
Guarda, era bellissimo perché qua io ho intervistato le più grandi star mondiali negli anni 90, ma tutti, veramente tutti, perché i cantanti venivano, facevano l'intervista con Radio DJ e l'intervista con 105, per dire, no? Faccio un esempio così, l'intervista col Corriere della Sera, La Repubblica, e poi restava quel poco tempo per fare che cosa? Per fare una sola intervista che veniva registrata e su cassettina veniva mandata a 500 radio.
Syndication.
Ma non era proprio syndication, era proprio che le mandavano a tutte le radio che collaboravano con le case discografiche. Quell'intervista la facevano fare a me. Quindi la facevo in inglese, appunto, e poi toglievano le mie domande. E perché non eravamo in tanti in quegli anni, certo, a parlare bene l'inglese, e quindi mi sono fatto le interviste pazzesche.
Tipo? Qualche nome?
Ma dai Bee Gees a Barry White ai Duran Duran gli In Excess, mi ricorderò, gli Earth Wind and Fire, un sacco di Pat Metheny, Miles Davis.
Il più simpatico degli ospiti che avete avuto? C'è stato qualcuno molto simpatico?
Sì, ne abbiamo un paio che secondo me diciamo gli stessi. Vuoi fare un gioco?
Di tu, dai.
Scrivi su un foglio.
No, facciamo uno, due,
dai,
tre.
Allora, ne abbiamo due secondo me. Uno che purtroppo è scomparso da poco.
E sono gli stessi, dai.
Ah, vedi, diciamo, dillo tu.
Raul Casadei.
Ah, certo.
Fantastico.
Certo,
un uomo, sì, straordinario. E l'altro?
E
a cui hai pensato tu?
Albano.
E io avrei detto Casadei e Albano.
Sono perfetti. I tempi radiofonici e la storia.
Eh sì, certo. Anche un po' attempati. E il più stronzo di tutti, non potete dirmelo, però potete...
No, perché no? Io non
con
ho
noi...
Magari straniero.
No, con noi non abbiamo avuto...
Guarda, ti dirò una cosa, che alcuni che... Beh, sai, io c'ho anche poi la fortuna che riconosco tutti, ho lavorato con tutti, no? Quindi è difficile che siano stronzi con noi. Perché magari con gente ho lavorato per 30 anni, so tutto. Ma secondo me noi abbiamo anche la fortuna che quelli che appaiono magari più che stronzi, magari un po' più chiusi, non so, Umberto Tozzi.
Mamma, che bello.
Che non è proprio, diciamo,
no,
così,
non è proprio simpatico alla prima.
L'allegrone.
No, ma non è espansivo.
È timido.
Però con noi straordinario.
Ma con noi è di una simpatia straordinaria, per esempio.
E poi comunque volevo anche sottolineare il fatto che noi spesso non abbiamo questi mostri sacri, ma Rudy tira fuori degli sconosciuti, dei ragazzini che magari ha visto da qualche parte.
Ah, beh sì, tutta la parte...
esatto, delle new entry, no? Sì. E ha un intuito pazzesco, vabbè, questo anche grazie al lavoro che fa in televisione, è intuitivo.
È vero,
sì. Abbiamo avuto tantissimi di questi giovanissimi alla prima, per cui è anche bello quella freschezza, quell'emozione. Cioè, viviamo proprio di questa linfa che viene proprio mandata fuori da questi ragazzini che sono stupendi alle prime armi. Quindi...
Guarda, per chiudere però... È una cosa bella da dirsi, il piacere più grande mio e di Laura è quando noi magari ospitiamo una persona per 2-3 anni di seguito agli inizi e poi la vediamo intervistata da Linus e Nicola DJ Chiama Italia come novità, tra virgolette,
quando esce il disco magari importante
o il disco, ma anche, magari anche invece gente che fa altri mestieri, sì, altre cose. Ecco, quello è proprio bello, perché tu dici, cacchio, allora avevo visto lungo, no? E questo è un piacere, perché poi li vedi intervistati al programma più importante.
Certo.
È proprio bello.
Andare avanti delle ore, e invece dobbiamo interromperci. Grazie infinite, Laura e a Rudy.
Grazie.
A te, Claudio.
Ciao, ciao. Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti, è un podcast scritto da me, che sono Claudio Giunta, in redazione Alessandra Patitucci, riprese e montaggio Franco Russo, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.
Questo momento di delicatezza è offerto dalla carta igienica Regina Carta Camomilla.
Immagina, acque cristalline, un ruscello di montagne e ondine su cui fluttuare. Una passeggiata nel bosco in primavera e sabbia finissima calda in cui affondare dolcemente.
Vabbè, questi erano solo pochi secondi. Ma la carta igienica Regina Carta Camomilla ti dà la certezza di qualcosa di delicato per te ogni giorno. Bello, no?